Non si accende. Buongiorno a tutti. Se ci accomodiamo, iniziamo questa commissione consigliare settima e seconda sul decreto legislativo numero 62 del 2024 in materia di disabilità, stato di applicazione nel territorio genovese. Abbiamo diversi auditi. L'assessore regionale alla sanità ligure non è venuto, mi sembra, mentre c'è la dottoressa Cevasco della ASL genovese della regione, invece c'è la dottoressa Gallinotti. Ecco, prima l'appello. Scusate, prima l'appello, giustamente. Allora, scusate, faccio l'appello. Bevi l'acqua, Alessio. Bianchi, Alessandra. Buongiorno. Bordilli, Paola. Bruzzone, Filippo. Canessa, Cerchi, Vittoria. Assente. Caputo, Martina. Assente. Caraffini, Mario. Assente. Casini, Marco. Cavo, Ilaria. Assente. Centofanti, Maria Luisa. Non c'è perché è malata. Chiarotti, Claudio. Falcone, Vincenzo. Finocchio, Serena. Frigerio, Enrico. Gambino, Antonio. Gandolfo, Nicolas. Garzarelli, Lorenzo. Ghio, Francesca. Cabur. Maccagno, presente. Marangoni. Maresca. Mascia. Mesmacher. Orlando. Pellerano. Picciocchi, presente. Romeo, Massimo. Sicignano, Laura. Stupia. Tassara, sì. Vacalebre. Vassallo. Venturini, neanche. Allora. È entrato Frigerio. Allora, stavo dando evidenza delle persone che sono qui audite. Abbiamo Fabrizio Cafferata dei pensionati CISL, Alfonso Pitaluga della UIL pensionati, Ica Arkel del municipio Terzo, la dottoressa Cevasco per l'ASTRE, Fabrizio Meus per l'INPS, Linda Monaco, consigliera del municipio 7, Adele Poggia Bertocchi del municipio 4, Giancarli del comune di Genova, Socco del comune di Genova, Tacchella, Filse, Lombardo, Lombardo Erika, Filse, Folco Carlo della consulta comunale della disabilità, Ronsuali, consulta comunale disabilità, Gallinotti, Regione Liguria. La proponente Centofanti mi ha inviato il testo in quanto è ammalata. La provincia di Genova è diventato uno dei territori pilota per la sperimentazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 62 del 2024, che segna una svolta storica nell'approccio alla disabilità in Italia. Dal 30 settembre 2025, infatti, è partita la sperimentazione della nuova modalità di riconoscimento della condizione di disabilità e la possibilità di presentare una domanda per il progetto di vita. Questa riforma rappresenta un cambio di paradigma, non più solo il riconoscimento dei limiti personali della persona con disabilità, ma la lettura della necessità che possono aiutare a superare o alleggerire questi limiti, per consentire una vita il più possibile autonoma e dignitosa. È quindi rilevante avere tutti i riferimenti possibili su questo cambio di paradigma e capirne le procedure e i soggetti coinvolti. Per queste motivazioni, oggi questa commissione diventa importantissima per avviare la sperimentazione, rendendo tutti noi e gli enti presenti, che ringrazio fin da ora, consci della complessità ma anche fiduciosi di poter essere parte di un laboratorio di innovazione sociale, inclusione e partecipazione. Do la parola all'assessore Lodi.
Buongiorno a tutti, cercherò di essere il più possibile concisa, però questa diciamo l'illustrazione di questa commissione, ringrazio la consigliera Centofanti e ringrazio tutti gli auditi, è comunque un'occasione siccome preziosa perché un po' tutti ci orientiamo sul nuovo sistema e auspico che questa commissione sia ascoltata anche online e poi riascoltata dai cittadini, perché in effetti questa diciamo riforma stravolge un po' il sistema, oltre che stravolge tutti quelli che sono al tavolo, che hanno dovuto modificare profondamente un po' le modalità di lavoro o creare costruzione di percorsi lavorativi, però è molto importante perché diciamo il compito che noi come amministrazione abbiamo è quello di più possibile supportare i cittadini in questo cambiamento e come istituzione lavorare assieme. Sicuramente il Consiglio Comunale, i consiglieri e tutti coloro che hanno ovviamente possibilità di lavorare con la rete del territorio, sapere che c'è questo cambiamento profondo e anche in qualche modo orientativamente sapere e indicarci anche, quindi se già ci sono delle segnalazioni, indicarci anche quali sono già degli elementi di criticità di questa fase, perché siamo pronti siamo pronti ad accogliere tutte le osservazioni. Perché? Perché siamo stati scelti come città metropolitana sperimentale, quindi nella sperimentazione in teoria dovrebbero essere luoghi e spazi dove dall'osservazione di quello che succede ci sia modo anche presso il Ministero di segnalare quelli che sono le criticità. Soprattutto la prima cosa che dico, più politica, che però è un po' centrale, è che la speranza è che, come ha più volte detto il Ministro, e davvero spero che poi questa sia la conseguenza di questa riforma, venga poi finanziata, nel senso che questa riforma recepisce percorsi che le famiglie e gli enti, lo voglio sottolineare, da anni spingono ad avviare, che sono i cosiddetti progetti di vita, e a farlo entrare in maniera sistematica. Di fatto, grazie alla consulta che è qua presente, agli enti accreditati che hanno sempre lavorato sulla disabilità, in rete ai servizi qua presenti, il progetto di vita è già diciamo la scelta, cioè quella di, attraverso le valutazioni delle misure varie, arrivare a definire quello che è una presa organica in carico della persona. Con questa norma si mette un po' diciamo a sistema questo concetto. È chiaro che nel momento in cui si definisce che diventa un diritto e diventa un livello essenziale delle prestazioni, nel senso che diventa una prestazione il progetto di vita che siamo richiamati a erogare attraverso anche una tempistica precisa, è bene che però tutto questo possa, e speriamo che sperimentalmente noi stessi possiamo dare delle indicazioni, essere finanziato per implementare il personale, che è il primo nodo centrale, implementare i servizi, dare più possibilità, una volta che si ha progetto di vita, a rispondere, poi ad attuarlo il progetto di vita, perché questo poi è un po' il nodo della riforma. Io devo ringraziare tutti gli enti qui presenti al tavolo, le organizzazioni sindacali e tutti coloro che hanno partecipato, perché c'è stata una grande collaborazione e un lavoro, e ringrazio anche la Direzione Politiche Sociali con la dottoressa Giancali e il dottor Cavalli, perché il lavoro che abbiamo fatto insieme ad ASL, a Regione, a FILSE, alla consulta, quindi con le famiglie e ai sindacati, ha portato a un sistema che poteva essere diverso, cioè l'obiettivo di arrivare al progetto di vita era chiaro, come arrivarci non era per niente chiaro, quindi anche trovare delle strategie e la disponibilità a far sì che non fosse la solita palla avvelenata del tipo la lanciamo e poi a chi rimane si brucia le mani, ma ci fosse davvero una sinergia per provare a far sì che il cittadino non fosse troppo disorientato. Allora, oggi cosa succede? Intanto il progetto di vita, per chi ha il riconoscimento della legge 104 può essere già richiesto, quindi non c'è la necessità, una cosa che diciamo in maniera molto chiara, il tema delle misure, cioè oggi tutto ciò che il cittadino ha ottenuto in termini di misure, di riconoscimenti, non ha bisogno di essere diciamo modificato, non deve far rifare domanda, non è messo in discussione nulla di tutto questo. Questo è il primo messaggio che vogliamo dare, perché ovviamente le famiglie con disabilità possono avere appunto diciamo la sensazione che questa cosa vada a ristravolgere un sistema che è molto complesso. Questo lo diciamo. Chi ha già la 104 può, se non lo ha già avuto in termini di organizzazione dei servizi, chiedere il progetto di vita, che si può chiedere direttamente a Filse, che è qui presente, attraverso una piattaforma, ed è molto semplice chiederlo, perché appunto Filse ha questa possibilità di avere un accesso diretto con un link, però poi entreremo un po' più nel merito di Filse. Chi invece non ha questo tipo di riconoscimento inizia il percorso. Quindi la parola handicap, la famosa legge 104, handicap lieve grave, viene sostituito da questo termine che è la disabilità. Per chi ha un po' più del mestiere sa che la disabilità, il termine disabile, era molto collegato invece alla legge 68, quindi alla legge che riconosceva la disabilità in termini di capacità lavorativa. Quindi anche già sui termini, abbiamo già parlato con la consulta, si crea in effetti un po' di un po' di problematicità rispetto alla comprensione, perché oggi con la disabilità si include tutto, prima si parlava di handicap, di invalidità civile e di disabilità, quindi già in modo, la questione dei termini è già un tema importante. Il progetto di vita, lo ricordo a tutti, è un progetto personalizzato e partecipato che è pensato per valorizzare le aspettative, i desideri e i bisogni delle persone con disabilità. Allora, se uno non ha appunto questo tipo di riconoscimento, cioè non ha la 104, chiamiamola così, parte una nuova istanza che avanza il medico di medicina generale. Non so se c'è qualcuno dell'ordine dei medici, questo è un tema comunque già cruciale, perché i medici di medicina generale che hanno diciamo, la piattaforma devono inserire la domanda che va direttamente ad IMSS. Quindi IMSS riceve direttamente la domanda di riconoscimento di questo tipo di valutazione. Chiaramente qua c'è tutto il tema, c'è chi sta parlando di ritardi eccetera, devo dire che anche i medici hanno avuto qualche problemino, perché è una compilazione anche molto complessa, cioè non è una classica domandina come era magari prima, solo un certificato delle condizioni. Quindi una volta che diciamo la valutazione arriva in IMSS, IMSS fa una valutazione e a quel punto individua due livelli che sono l'elevato o molto elevato, il livello di intensità di disabilità, oppure lieve o medio, quindi non intensivo. A questo punto, diciamo, l'IMSS inserisce la certificazione sul fascicolo sanitario del cittadino, informa la persona della possibilità di chiedere progetto di vita. Questo è una possibilità, quindi a quel punto in teoria la norma, ne discutevo prima con la dirigente, in teoria dovrebbe a quel punto aiutare, se dice sì lo voglio, dovrebbe essere IMSS a fare questo tipo di inserimento. Ora ci sono, ovviamente a fase orientale, ci sono un po' di diciamo interpretazioni diverse, però a quel punto la persona può accedere e inoltrare l'istanza direttamente a Filse per la redazione di un progetto di vita. Ringrazio Filse Regione per questa disponibilità, perché il tema di avere una centrale unica della condizione della disabilità e della non autosufficienza è stato importantissimo, perché immaginate quel lavoro che poteva gravare sia su Regione che con Comune su servizi che poi non erano attrezzati a fare questo. Quindi la disponibilità di fissa immediata e insomma proposta da Regione, quindi costruita, ha permesso anche di respirare un attimo su questo processo che era molto molto complicato. Allora Filse raccoglie l'istanza presentata dalla persona direttamente o chi per essa, effettua la verifica formale dei requisiti e della completezza della domanda, protocolla l'istanza e l'avvio del procedimento amministrativo decorre dalla data di presentazione dell'istanza su bandi Filse online oppure dal completamento della documentazione allegata se carente. La possibilità è quella di farlo online, poi Filse è qui presente che ringrazio, quindi avrà modo anche di intervenire e spiegare cosa avviene. Se c'è riscontro positivo, comunica sull'indirizzo PET che è dedicato al back office della condizione della disabilità del PUA presso le case di comunità, la presenza delle istanze pervenute e presenti. Allora, se Filse pensa appunto che sia tutto a posto, trasferisce questa domanda nella prima fase back office della condizione della disabilità del PUA presso le case di comunità. Il PUA è il punto unico di accesso. Questa riforma tutto sommato ci costringe un po', e ringrazio ASL, diciamo, perché poi l'interlocuzione era già iniziata e pensavamo, rispetto al tema generale dei punti di accesso delle case di comunità, pensavamo già di avviare dei protocolli di, diciamo, lavoro tra gli operatori dei servizi di salute mentale, disabilità, SERD e ATS, però questa riforma un po' ci ha spinto anche a identificare come sociale un riferimento, come sanitario un riferimento, che siano coloro che ricevono le domande e decidano, diciamo, che tipo di progetto di vita o che tipo di assegnazione e di passaggio successivo fare. Il referente sanitario riceve la comunicazione da PEC-FIS della presenza supportale del procedimento avviato, il referente sociale e sanitario scaricano la documentazione dal portale. Scusate, mi perdonerete se vado avanti solo qualche minuto, ma per chiudere la presentazione. A quel punto, diciamo, per essere sintetici, ma poi avremo modo di approfondire, si promuove la costituzione dell'equipe integrata, l'UVM di base, e a quel punto questa UVM, diciamo, definisce il tipo di intervento, il tipo di progetto di vita, il tipo di, diciamo, progettualità che si pensa, e poi ridà il ritorno a FIS, che comunicherà, per farla breve, poi ci sono tutti i tempi di rispetto, il progetto di vita alla persona. La realizzazione del progetto di vita è il punto centrale della riforma, perché fatto tutto questo, che ovviamente ha un po' chiesto a tutti di essere pronti a, diciamo, a lavorare attraverso le equipe integrate, attraverso progetti, a implementare questo tipo di, ci darà subito un'osservazione, intanto la tipologia delle persone che faranno domanda e poi anche le tipologie di richieste di servizi che usciranno da questo che è il progetto di vita, che verrà stilato insieme alla persona e in condivisione con la persona, quindi non sarà una cosa, diciamo, che cadrà dall'alto, ma ci sarà un'interlocuzione con la persona o con la famiglia. Ci sono altre cose tecniche che magari poi andremo a introdurre e approfondire, per non essere troppo lunga. Quello che dico è questo. Questa è un'occasione, ha un limite che ci preoccupa, perché è diretta, diciamo, indirizzata a persone sotto i 70 anni di vita, ma nella sperimentazione, diciamo, nostra regionale sono state inserite anche patologie che, rispetto a come noi immaginiamo la disabilità in senso specifico, rispetto a quello che ci hanno poi spiegato in tutti questi anni, diciamo, i membri della consulta dell'handicap, è una persona con delle disabilità motorie, intellettive, eccetera, che ha un problema di sviluppo, diciamo, deve superare tutto ciò che sono gli ostacoli per una propria accessibilità alla vita. Qui però abbiamo l'accessibilità anche, per esempio, a persone diabetiche, a persone con BPCO, cioè con patologie, diciamo, sperimentalmente di tipo prettamente cronico e fisico, che, diciamo, tra i 65 e i 70 anni possono avere un incidente importante. Allora, quello che andremo anche a verificare è come questo tipo di patologie, questo tipo di approccio, che, se mi permettete, è un po' diverso dal giovane adulto che si approccia a riorganizzare la propria vita in accessibilità, ma stiamo parlando ovviamente di assistenza importante, ma di più che di progetto di vita, stiamo parlando di mantenimento di autonomia, di assistenza, eccetera, vada a impattare con quello che ha un sistema invece che è molto, invece che lavora molto sul tema educativo, scolastico, lavorativo, riabilitativo e anche di cura. Questo ovviamente dalle domande, non so se poi i soggetti che hanno iniziato la sperimentazione avranno già dei dati da darci, sarà possibile anche capire, perché era un po' la grossa preoccupazione, perché è vero che la parcellizzazione degli interventi determina che la divisione tra anziani, disabili, può essere disfunzionale, però il sistema, se è troppo provocato su però la presenza di strumenti non così suddivisi, rischiamo poi di, ecco, non essere adeguatamente capaci di rispondere alle esigenze, o perlomeno di vedere che questo tipo di percorso risponde a un certo tipo di esigenze. Chiudo, spero di aver provato a sintetizzare, e a comunque dire che la, diciamo, collaborazione tra gli enti e il lavoro che ha iniziato per noi è un grosso banco di prova per il resto, cioè nel senso che paradossalmente nello sforzo immediato anche di tempi, perché avevamo veramente poco tempo, pensiamo che abbiamo costruito una task force di persone che potremo poi, se funziona, ma mi pare proprio di sì, ecco, poi allargare, capire e approntare rispetto alle case di comunità e PUA, di cui poi vi ho già anche parlato in aula. Quindi tutto sommato, nel bene e nel male, questo sforzo organizzativo di percezione ci potrà dare un elemento di riflessione per tutti, che nell'ottica sistemica veramente di integrazione sociosanitaria speriamo poi possa portare a dei servizi che davvero poi servono ai cittadini. Per ora grazie.
Grazie Assessore, vedo già prenotati Stupì e Gandolfo, però se non è una mozione d'ordine darei prima la priorità agli auditi, che per prenotarsi devono schiacciare il tastino nero. Dottoressa Cevasco di ASD 3.
Grazie dell'invito. Direi che questo in effetti è veramente un banco di prova, perché come diceva poc'anzi l'assessore, il tempo che abbiamo avuto a disposizione è stato veramente poco e questo tipo di applicazione di questo decreto legislativo è veramente impegnativo un po' per tutti gli enti, per il Comune, per ASL, per INPS, quindi per FILSE. E quindi diciamo veramente è stato comunque un impegno che però ha portato già un primo risultato, che è quello di lavorare veramente in integrazione, di condividere, no, sia le criticità che le opportunità. Come è stato illustrato poc'anzi in modo estremamente chiaro, noi abbiamo quindi tutta una serie di patologie che vanno oltre la disabilità in senso stretto. Quindi diciamo che i professionisti coinvolti nelle UVM allargate, quindi nelle unità di valutazione, sono veramente tanti, non sono i soliti servizi che sono abituati a lavorare già sulla disabilità in senso stretto. Quindi anche questo è, come dire, un'ulteriore difficoltà che però insieme sicuramente saremo in grado di far fronte. Altra cosa è una sperimentazione, non abbiamo assolutamente idea di quale sarà il numero di richieste che arriveranno e quindi anche qua magari saranno pochi gli utenti che faranno questo tipo di richiesta di attivazione, ma potrebbero essere anche molti. E abbiamo quindi il fatto, la criticità, che essendo a ISO risorse, l'unico modo per riuscire a far fronte a tutto ciò appunto è quello di unire le forze che abbiamo a disposizione. Abbiamo anche un'opportunità in questo momento, che è quello, come diceva prima l'assessore, delle case di comunità, che comunque iniziano ad essere un riferimento per i cittadini e saranno anche un luogo di lavoro, di attività per tutti gli operatori, per tutti i professionisti che ruotano intorno a questo decreto legislativo 62, quindi il Comune, perché come ha spiegato prima l'assessore, le equipe integrate, l'UVM di base, che cos'è? È un referente sociale, un referente sanitario che avranno proprio a disposizione degli spazi, degli uffici all'interno delle case di comunità, dove potranno lavorare insieme in integrazione vera proprio sulle richieste che arriveranno. Arriveranno delle PEC mandate da FILSE e quindi questi operatori dovranno iniziare a fare una prima analisi e soprattutto dovranno anche iniziare a costituire, a seconda del tipo di disabilità, quelle che sono le UVM allargate, quindi i vari professionisti, perché parliamo anche, come si diceva, di persone che hanno patologia diabetica, di persone con patologie legate ad esempio allo scompenso cardiaco, patologie legate all'apparato respiratorio, sclerosi multipla, piuttosto che autismo, patologie psichiatriche, malattie oncologiche, quindi veramente voi capite che il campo si allarga veramente tanto e quindi insomma in questa UVM allargata ci saranno i vari professionisti, come può essere anche personale della scuola, personale che si occupa dei trasporti, perché le richieste dello sport, le richieste possono essere di progetti di vita, come dire, molto diversi. Non è detto che sia solo ed esclusivamente magari legato all'aspetto sanità, ma può essere legato a molti aspetti. Quindi voglio non rubare tempo e voglio chiudere, però ecco, la cosa importante è che insieme, in modo veramente integrato, stiamo portando avanti questa sperimentazione per cercare anche di capire come migliorarla, perché, ripeto, abbiamo tanti punti interrogativi che, sin tanto che non si inizia, non riusciremo bene a comprendere e a capire. Grazie.
Grazie. Do la parola alla dottoressa Gallinotti della Regione Liguria.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, io voglio fare un attimo un passo indietro, nel senso che la riforma ha visto impegnata la provincia di Genova e quindi di conseguenza anche la Regione Liguria a partire dal 30 di settembre. Regione ha messo in condizione la provincia di Genova, quindi comune di Genova, ma tutte le 40, i 39 comuni che sono afferenti a tutta la provincia, in condizione di poter partire già dal 30 di settembre, tant'è vero che abbiamo ricevuto la prima domanda proprio lo stesso giorno del 30 settembre. Credo che siamo state una delle poche, se non l'unica regione che ha attivato il tutto in tempo utile. La delibera che è andata il 28 agosto, che è la 438/2025, definisce tutto il percorso che è stato ampiamente illustrato dall'assessore Lodi. In primis, diciamo, l'utente o la sua famiglia, il caregiver che volesse presentare un progetto di vita per la persona in condizione di disabilità può come dire, rivolgersi alla centrale unica della disabilità che abbiamo collocato in Filse Unici, anche questo perché diciamo che abbiamo voluto evitare, poi ovviamente Filse potrà illustrare meglio, diciamo, il processo, abbiamo voluto evitare il passaggio di carta, che questo, come dire, costituisce sempre elementi di criticità rispetto alla privacy, ma anche al rispetto del possibile ritardo nella presa in carico delle domande. In realtà questo è tutto telematico. Il cittadino può presentare la domanda online, se non è in grado di farlo direttamente lo può fare con il proprio SPID, con lo SPID della persona con disabilità o un altro referente direttamente sul portale di Filse, in qualunque sportello, dal PUA, il CAF, i patronati, gli sportelli dei comuni, chiunque può presentare l'istanza telematicamente. Quindi diciamo che abbiamo reso un po', diciamo, semplice e in modo più fruibile l'accesso. Abbiamo un portale che già utilizziamo, che già tante persone con disabilità utilizzano, perché magari c'è il bonus badanti o altre misure a cui già accedono, quindi è un portale effettivamente già utilizzato ed è facilmente fruibile, poi magari appunto lo descriveranno meglio. Quando lo riceve, la persona riceve una ricevuta, quindi sa che c'è una presa in carico della sua domanda. Questa ricevuta passa poi, diciamo, questa pratica passa poi ovviamente nella valutazione di merito e nella costruzione poi effettiva del progetto di vita. Quindi passa a un back office costituito da un referente sociale e un referente sanitario che è collocato presso i PUA, che contattano la persona o un suo referente in modo da, come dire, capire, analizzare la prima istanza. E dopodiché passa in UVM, che è appunto la commissione che è integrata, è la persona che è messa al centro in questa commissione, quindi partecipa la persona e i suoi referenti, intorno alla persona c'è i servizi sociali, ci sono i servizi sanitari, ci sono i servizi educativi se si tratta di una persona minore di minore età, c'è diciamo tutto il collocamento mirato se è una persona di maggiore età, quindi c'è ovviamente una problematica di natura lavorativa, c'è il terzo settore, ci sono diciamo tutti gli attori che sono necessari, i comuni stessi che magari integrano con non so, l'aspetto del trasporto sociale, tutto quello che serve per costruire un progetto che parte dal bisogno della persona e ovviamente risponde ovviamente alle sue necessità. Si costruisce il progetto con il budget di progetto e viene restituito a FINS che lo comunica formalmente, ancorché viene ovviamente siglato e firmato durante le OVM, se necessario una, più di una, e viene restituito alla persona. Quindi un processo dove la persona ha sempre, come dire, a disposizione la sua domanda e sa dove, in quale stadio ovviamente si trova. Il percorso in questa fase sperimentale che andrà fino al 31 dicembre 2026 abbiamo diciamo, individuata, visto che è sperimentale e ci immaginiamo anche parecchie domande iniziali, in 120 giorni, quindi è un tempo pensiamo congruo per poter assolvere, risolvere diciamo, e venire incontro a, sia diciamo, alla parte ovviamente da parte della persona di disabilità ma anche dei servizi che ovviamente come avevate fatto presente insomma, hanno bisogno di anche in questo momento di rafforzarsi, di organizzarsi. E quindi diciamo un po' questo è il processo. Direi che diciamo, è un percorso che abbiamo come dire, condiviso con tutti gli attori in numerosissime riunioni che hanno proceduto la delibera di giunta e quindi sia con i servizi, quindi con i comuni, con ANCI, con le ASL, che in questo caso sono due, ricordiamo l'ASL 3 e l'ASL 4 per quanto riguarda la sperimentazione, con il forum, con la consulta delle persone con disabilità, insomma diciamo che abbiamo condiviso con l'associazione delle malattie rare, cioè abbiamo fatto veramente tanti, tanti incontri per cercare di risolvere le problematiche. Di sperimentazione si tratta e pertanto come dire, raccogliamo volentieri tutte le sollecitazioni, le necessità che ovviamente emergono. In questa fase, in questo momento, stiamo concentrandoci più che altro sulla formazione, quindi sull'informazione e la formazione, sia degli operatori, sia di tutte le persone. Cioè, dobbiamo arrivare anche agli utenti ultimi, diciamo, cioè, anzi i primi, perché sono quelli che ricevono ovviamente la risposta e quindi con tutte le associazioni abbiamo tempo ovviamente per tutta diciamo, l'arco del 2026 di costruire una formazione. Durante il 2026 inseriranno probabilmente altre due province, sono in fase di inserimento anche la provincia di Savona e la provincia di Spezia per poi concludere con Imperia il 1 gennaio 2027, quindi poi tutta la regione avrà come dire, questo strumento che appunto è la centrale unica della disabilità che già gestisce per regione tutte le numerose misure in materia di disabilità, quindi le gravissime, le gravi, la vita indipendente, il dopo di noi, il bonus badanti, probabilmente, cioè a breve forse anche il meglio a casa che stiamo costruendo. Abbiamo quindi tante come dire, misure che gravitano su FINS e quindi dovremmo in questo modo avere la possibilità di costruire una piattaforma che possa dare una concreta risposta al cittadino. Grazie.
Grazie. Grazie. Do la parola a...
Io cedo la parola volentieri, ma l'hanno data a me.
Oh. Benissimo. Allora, questo decreto trovo che sia molto interessante Peccato che pur essendo uscita nel 2024 se ne sappia soltanto qualcosa ora, quantomeno come cittadino, perché diciamo la disabilità che al momento pare al centro del mondo in realtà poi non viene tanto comunicata. Volevo solamente fare due o tre piccole domande e chiedere anche qualche chiarimento. Allora, innanzitutto per fare una domanda dal medico di famiglia che compila il modulo per l'INPS, ci vogliono dalle 50 ai 100 euro, perché non è gratuito. Medico onesto ti chiede magari 50 euro, quello un po' meno onesto te ne chiede 100. Quindi questo lo trovo già un ostacolo, soprattutto alle famiglie che hanno già dei problemi, diciamo, economici per quello che riguarda lo stato della loro famiglia. Molte famiglie hanno anche due persone in casa con handicap, uno può essere un anziano, l'altro può essere un figlio. Quindi sostenere queste spese non sono semplici. L'altra mia domanda è: in tutti i servizi, io diciamo come igiene mentale sono abbastanza informata, ma in tutti i servizi manca personale. Come pensate di poter avere così tanto personale per mandare avanti questa legge? Perché comunque molte persone se ne stanno andando in pensione e giovani non ne assumono, e soprattutto queste persone, come diceva prima la dottoressa Gallinotti, che saluto chiaramente, devono essere anche formate. E poi c'è il problema comunque anche telematico. Non tutti possono riuscire ad arrivare a fare, diciamo, tutte, diciamo, le simulazioni e tutte le richieste via web. Sì, mi avete detto che saranno, diciamo, a disposizione CAF e quant'altro. Però anche lì, se le persone non lo sanno, è difficile raggiungerle, e ci sono sicuramente persone che magari hanno figli, parenti ospedalizzati e che quindi conoscono le procedure, ma chi purtroppo non ha questa via preferenziale, tra virgolette, non raggiunge l'informazione. Poi magari dirò qualcos'altro. Grazie.
Magari aspettiamo, perché potrebbero esserci diverse domande. Tacella Filze.
Allora, noi mi volevo collegare a quello che ha detto la dottoressa Gallinotti, che diciamo da qui è nata questa idea di sperimentazione che pare essere molto anche, diciamo, innovativa per il territorio italiano, dandovi solo alcuni numeri. Allora, le domande pervenute dal 30 settembre compreso, 8:30 del mattino ad oggi, poco fa, a mezzogiorno, sono 21, 15 per il Comune di Genova, 3 per il resto del territorio dell'ASL 3 e 3 per il territorio dell'ASL 4. Di queste 21, già 7 hanno ricevuto la comunicazione da FILSE, ricevuta dal territorio, di costituzione dell'unità di valutazione multidisciplinare, e quindi verranno chiamate al più presto le persone, costituita l'equipe e ascoltate le persone, iniziato il processo concreto di costituzione e creazione del progetto di vita. E attualmente ci sono altre 49 domande in compilazione sul sistema Bandi Online che non hanno ancora finalizzato per mancanza di un documento o altre problematiche non conoscibili, non hanno ancora finalizzato la domanda. Quindi siamo a un totale di 70 domande tra compilate e in compilazione. Finito il mese di ottobre, comunque era nostra intenzione scrivere a quelli in compilazione un piccolo memento per essere certi che non si siano dimenticati solo di schiacciare il tasto presenta che c'è in fondo all'iter. Iter che, come hanno detto in molti, è molto essenziale. I dati sono già precompilati con lo SPID. Se vanno modificati perché si entra con delega di un amministratore di sostegno oppure di uno sportello, è già presente in area riservata di bandi online la delega che si carica in conseguenza di quando si clicca se presento per me, per un figlio minore, per un'altra persona in qualità di sportello. Si carica la delega che può essere già scaricata e compilata contestualmente e allegata. Poi si allega la 104 per chi già la ha, perché è un requisito essenziale, e si allega l'invalidità eventuale, e si può poi allegare oppure compilare a mano in un box dedicato la propria idea, la propria proposta di progetto di vita. Si può allegare in fotografia, in formato PDF, in formato Word, oppure compilare direttamente dentro la schermata. Questo per dar modo di una massima possibilità di espressione della volontà. Altre cose interessanti, piccole di dettaglio, possono essere che, appunto, quello delle deleghe, volevo dirlo perché insomma è utile, la gente trova già tutto ciò che è necessario dentro il sito. Tutto quello che viene mandato dalla persona, mandato da Filse, mandato dal territorio, viene automaticamente protocollato e fascicolato, creando un fascicolo del progetto di vita della persona sempre disponibile per l'amministrazione. E tutte le comunicazioni tra Filse e la persona e tra la persona e Filse avvengono attraverso una finestra di dialogo. La persona si trova automaticamente uploadati i documenti che Filse produce, l'avvio del procedimento, una richiesta di integrazioni, la chiusura del procedimento, l'istituzione dell'UVM, se le trova automaticamente uploadate in area riservata di bandi online, non gli arriva posta a casa, non gli arrivano mail, se non una mail di alert, guarda che c'è un nuovo documento per te in area riservata di bandi online. Parimenti, in caso di comunicazione dalla persona a Filse, integrazioni spontanee e quant'altro, la persona le può caricare in questa finestra di dialogo direttamente su bandi online senza dover utilizzare la posta, la raccomandata o altri strumenti. E tutto, ribadisco, rimane agli atti. Vorremmo implementare al più presto, visto che siamo partiti tutti, come hanno detto tutti quelli che hanno parlato prima di noi, di fretta, una cosa che ci piacerebbe molto implementare anche in vista di ulteriori utilizzi di bandi online, come è stato detto, per le misure della domiciliarità, il meglio a casa, tutto quello che potrà esserci, una finestra di dialogo analoga a quella che vi ho descritto anche con gli operatori del territorio. C'è stato un piccolo problema informatico, non un problema, diciamo uno scoglio informatico che Liguria Digitale sta affrontando per fare in modo che noi possiamo dialogare col Comune di Genova, con l'ASL, con tutti quelli che sono attori di questa filiera attraverso finestra di dialogo, eliminando completamente gli altri mezzi. La finestra di dialogo comunque è implementata sottostante da una PEC, quindi tutto comunque è tracciabile e opponibile ai terzi. E ovviamente siamo a disposizione per domande, però diciamo questi erano un po' alcuni dati che potrebbero essere utili alla così diciamo il panorama generale dell'iniziativa.
Grazie. Luga dei pensionati UIL.
Buongiorno, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Ma l'assessore Lodi ha descritto un flusso di procedimenti amministrativi molto bene, ma anche con l'evidenza della complessità di questa riforma. E opportunamente, molto opportunamente, si è deciso di sottoporre a una sperimentazione. Perché in realtà parliamo di un qualcosa che sarà operativo alla data del 1 gennaio 2027. E vedremo da qui al 2027 cosa avrà prodotto la sperimentazione. Per esempio, se guardiamo le precedenti sperimentazioni dei comuni, delle province che hanno già avuto questo tipo di esperienza, perché ve ne sono alcuni, Brescia ha dato dei buoni risultati, magari altre realtà un po' meno. I punti a nostro avviso da considerare sono punti che, essendo evidentemente una sede istituzionale politica e di rappresentanza della città, hanno bisogno di essere molto approfonditi, però partendo da alcuni fattori reali. L'ha detto l'assessore Lodi in modo garbato, è stato ripreso anche da qualche intervento. C'è un problema innanzitutto di risorse, perché la riforma la puoi fare stupendamente mettendo insieme vari procedimenti amministrativi e non sarà facile. Nonostante il notevolissimo lavoro che la dottoressa Galinotti, le do atto, ha messo insieme con Regione Liguria, Comune di Genova, Terzo Settore, persino noi, tutta una serie di soggetti interlocutori per fare quello che è stato detto, e con l'utilizzo di uno dei mestieri che FILSE da qualche anno ha messo in campo, che è questa economia riferita ai temi sociali. C'è una definizione interessante nel sito. Anche pensare alla nostra struttura sociale economica che sta andando dal mondo dell'impresa anche a considerare una realtà che nasce per l'impresa anche occuparsi di sociale, quindi un tema interessante. Peraltro il Comune di Genova è anche azionista di FILSE, lo dico perché potrebbe essere un elemento da ricordare ogni tanto. Però il dato di partenza è questo: non ci sono risorse a disposizione, anzi c'è un'impostazione nel decreto, l'articolo 31, che mette su piazza un problema, cioè i 25 milioni di euro che vengono messi sul tappeto sono integrativi per tutto quello che altre norme non fanno. E qui si apre un tema interessante, cioè il progetto di vita lo fai, è un fondo di implementazione delle risorse per poter realizzare il progetto di vita. Quindi il progetto di vita è una cosa stupenda, civile, bellissima, però ha bisogno di risorse. Quindi noi poniamo un primo problema, ovviamente anche a livello regionale, perché sempre FILSE gestisce fondi nel sociale, ma dico regione, no? C'è un piano sociale integrato regionale che la dottoressa Galinotti ha con molta fatica, dopo solo 7 anni di ritardo, perché è triennale, è andata avanti per un po' di anni, a un certo punto siamo riusciti tutti insieme con la concertazione che ha funzionato, quindi ci sono risorse, bene, queste si usano o non si usano, che se ne fa? Problema concreto. Secondo problema è l'articolo 28 del decreto, vado sulla sostanza, dove si parla di bellissima definizione, il budget di progetto. Anche qui si allude a risorse di varia natura, quelle umane, su cui è stato detto prima, consentitemi di dire, tutto il mondo della sanità, del sociale, ha un problema drammatico in questo paese di persone che non ci sono. Anche l'INPS credo non stia benissimo dal punto di vista delle capacità assunzionali, mi pare di capire che abbia problemi a reperire i medici, visto che è una questione che su altri tavoli, evidentemente anche la direzione dell'INPS, che si è trovata, diciamo, nei suoi compiti di istituto, anche un tema come questo, è stato detto anche in sede di illustrazione del vostro bilancio sociale, un tema serio questo. Però generale di sistema, perché l'INPS non è che si alza la mattina e può bandire, cioè voglio dire, è un problema complessivo. Non abbiamo le persone. Devo anche dire, con la massima attenzione, speranza che il PNR si realizzi nella misura 5 in questo caso e 6, quello che sto per dire, anche la questione delle case della salute, qualche difficoltà ce l'hanno, magari a trovare i medici, gli infermieri, gli OS, che consentono anche quei lavori. Lo dico perché è un tema reale. Aggiungo che questa vicenda si inserisce in un altro tema che inevitabilmente devo citare, perché è sullo sfondo. Sta avvenendo all'interno di una, al momento dichiarata, non abbiamo ancora atti strutturati su cui riflettere, riforma della nostra organizzazione sanitaria regionale, che evidentemente ho sentito fare un riferimento a due realtà territoriali, che giustamente FILSE schedula, c'è cioè la AS4 e la AS5, no? I territori delle due, nella provincia di Genova ci sono due. Bene, se andiamo a quella riforma di cui si sta parlando, questi soggetti, da quello che sono le prime indiscrezioni, dovrebbero essere fuse. Processi di fusione di questo tipo evidentemente hanno effetti sulle organizzazioni, sulla complessità, anche sulla struttura giuridica di questi enti, molto complessi. Lo dico sullo sfondo, però dovendo vederla. Sempre in questo articolo 28, ed è emerso anche nell'incontro in regione, si parla anche delle risorse economiche, quindi pubbliche, si dà atto che ci sono, ma anche private. E qui c'è un elemento di innovazione. Perché è anche di stimolo a qualche proposta, perché vuol dire che anche le famiglie vengono invitate a metterci risorse. E qui va fatta molta manutenzione a questo strumento, perché magari qualcuno il progetto se lo fa senza passare dal portale, se lo fa in casa, se lo fa con l'associazione, con l'aiuto. Lo dico perché è un problema reale, è già emerso nei miei confronti. Quindi è molto importante la rete, la capacità di parlarsi, di fare società, relazione. Perché se lasciamo tutto alla procedura assolutamente importante, innovativa, dopodiché abbiamo qualche problema con l'impatto in certe situazioni di fragilità, quindi c'è bisogno di aiuti, perché solo trovare uno speed o un computer, talvolta quelli che vengono nelle nostre organizzazioni qualche difficoltà ce l'hanno, non è semplice. Immagino che IMSS stia già ragionando su come impatteranno sui loro uffici, poi verrà, si dice già e si dà per scontato che i patronati e i CAF faranno questo servizio. Vi dico che la cosa qualche complessità ce l'ha, perché anche i patronati stanno studiando anche loro come entrano in sta roba. Ci sono profili giuridici, le privacy, questioni serissime. Quindi consapevolezza dei problemi. Io mi pongo una domanda, se non sia venuto il momento, se vogliamo fare davvero i progetti di vita, di coinvolgere un settore. Ci sono molte realtà, molte fondazioni. In questo concetto di fare rete e società iniziamo a pensare che forse ragionare con le fondazioni, penso a quelle bancarie, che fanno tanti progetti, o altre realtà che si occupano di questo, potrebbero essere interlocutori che danno una mano a questi progetti, perché ho la sensazione che nello spettro delle risorse pubbliche, soldini, ce ne saranno pochi a disposizione. Questo è realismo, vedendo un po' la condizione in cui ci muoviamo. Poi magari bisognerebbe fare scelte di altra natura, ma è un'altra sede, ne possiamo parlare. C'è il problema dei certificatori, dei medici, soprattutto per questo straordinario elemento di semplificazione che è il certificato unico con valore polifunzionale, che però ha il problema di avere i medici. Infatti c'è una chiamata quasi come nel caso della vaccinazione Covid, perché si chiamano anche i medici in pensione per fare certificati. Ho la sensazione, e mi preoccupa che non ci siano gli interlocutori politici e istituzionali del mondo medico a questo tavolo, l'avrete magari già incontrati, penso agli ordini, ma penso anche alle organizzazioni dei medici di medicina generale, sindacali, e a tutto un mondo di rappresentanza che c'è. Ora, pensare che un professionista in pensione faccia un certificato anche impegnativo ha un costo. Questo costo va a carico della famiglia in situazioni molto complesse, nel caso dei pensionati. Non ve le sto a ridire perché sono cose, problemi noti. C'è un problema di integrazione dei vari soggetti, è stato detto molto bene. Questa è la scommessa vera, perché se non riusciamo a fare una rete vera che supera anche un po', diciamo, alcune concezioni del passato, perché paradossalmente il legislatore l'ha fatto un atto di riforma, ispirato anche da fattori internazionali, perché c'è stata una contestazione dell'ONU, perché diceva questo paese non si occupa a sufficienza, ma sono quelle cose quando vogliamo farci del male. La sostanza è questa. Non ci sono risorse, o sono pochissime. Forse se ce ne sono è bene iniziare a capire se possiamo, penso allo PSIR, perché gioca tutta un'altra gestazione, la Galinotti mi uccide, però è ovviamente una conseguenza a questo tipo di riunione, pensare a trovare risorse dove ci sono. C'è un problema enorme di organizzazione del lavoro e di presenza di persone in grado di lavorare, perché non ne abbiamo, perché anche quando si parla di medici, l'INPS potrà fare la selezione, pagarli bene, molto bene, magari cercherà di... Abbiamo la sensazione che ci saranno anche tentativi di spostamento di medici dalla ASL o tentativi di... ci sono collaborazioni, però non ci sono i medici. E non è detto che vogliono fare magari quel tipo di attività. Quindi, interessante l'iniziativa, una riforma straordinariamente ben gestita dal punto di vista dei rapporti istituzionali che vanno ben oltre le contrapposizioni politiche, però ecco, bisogna fare un monitoraggio molto attento. Su questo noi siamo disponibili a dare un piccolo contributo per come possiamo fare. Grazie.
Grazie del contributo e di essere stato nei tempi. Gli ordini erano stati invitati, l'ordine dei medici, l'ordine degli assistenti sociali e l'ordine delle professioni sanitarie. Nessuno dei tre ordini è presente. Do la parola a Meus dell'INPS.
Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore e la presidente per il cortese invito. Volevo intanto precisare qualcosa sul certificato introduttivo, che quindi abbiamo detto questa è la cosa fondamentale, vale come domanda amministrativa, quindi questo sicuramente un passo notevolmente avanti a favore del cittadino, perché adesso non è più necessario recarsi, diciamo, dal patronato. Per quanto riguarda i medici certificatori, è fondamentale capire che possono essere medici dipendenti del sistema sanitario nazionale, Quindi delle ASL, degli ospedali clinicizzati, degli ospedali di ricerca e cura, per cui queste certificazioni vengono redatte da medici che a costo zero, vengono pagati nell'ambito della normale prestazione professionale da medico dipendente. Quindi ci abbiamo tutta la categoria, innanzitutto, dei medici dipendenti, per esempio un medico di geriatria dell'ospedale, dell'ASL o degli ospedali clinicizzati, e istituti di ricerca e cura, hanno tutti l'obbligo, il dovere di redigere, su richiesta del cittadino, il certificato introduttivo. Per quanto riguarda i minori, stiamo facendo c'era già in piedi una convenzione con l'Istituto Gaslini, per inoltrare appunto certificati di malattia dei piccoli ricoverati. Questa cosa è stata di nuovo rimessa in piedi con nuove modalità, perché prima, diciamo, le abilitazioni che erano state date nel 2017 sono state superate da questo nuovo decreto, ma sono anche in corso di implementazione anche questa possibilità. Inoltre i patronati, molti patronati, quelli più importanti come l'INCA, l'INAS, hanno a disposizione medici certificatori che redigono certificati ad un prezzo calmierato, dunque rispetto a quello che può essere fatto dal medico di medicina generale. E ricordiamoci che la certificazione rientra nell'attività libera professionale del medico di medicina generale, che quindi in base poi alla tariffa dell'ordine eccetera eccetera danno poi quelle cifre che la signora Paggiola prima diceva, e anche di più. Quindi, ecco, tra l'altro adesso il certificato medico introduttivo, diciamo, non è che sia una cosa così inverosimile da redigere, però prevede alcuni step che prima non erano previsti, come la compilazione del codice CD9-CM, che è lo stesso codice della SDO, della scheda di immissione ospedaliera. Se ci sono quelle patologie poi in sperimentazione, ecco, questo non è stato detto, con l'avvio della sperimentazione attualmente abbiamo tre patologie che sono in sperimentazione, che sono il diabete mellito tipo 2, l'autismo e cos'è la terza? Adesso non me la ricordo più. Autismo. No, dunque l'autismo. Sì, scusi, ultima, perfetto. Allora, per queste tre patologie, in realtà, se uno biffa nel certificato introduttivo specificamente queste patologie, il medico certificatore deve allegare documentazione specialistica inerente e il grado, cioè inerente proprio alla patologia, perché quello deve stradare poi sulla valutazione medico-legale. E quindi, per dire, per l'autismo, non so, la certificazione che dice secondo il DSM-5 qual è il grado tipo 1, tipo 2, per il diabete se c'è la retinopatia diabetica, quindi deve essere certificato dallo specialista oculista, quindi diventa un certificato sicuramente più corposo rispetto a quello che veniva fatto attualmente sia per l'invalidità civile che per l'invalidità previdenziale. Però tutti i passaggi anche della procedura sono ben evidenziati, cioè la procedura non ti fa andare avanti se salti un passaggio, e c'è anche un tutorial sul sito dell'ISP per i medici che eventualmente incontrano delle difficoltà. Certamente, specialmente se viene fatta la richiesta, ecco, di una valutazione agli atti, il medico certificatore deve allegare anche la scheda VUDAS, che è questo questionario di 36 items che di solito noi in commissione sarà somministrato dall'operatore sociale, quindi dallo psicologo o appunto dall'operatore sociale. Però se viene richiesta a monte la valutazione sugli atti, deve essere redatto dal medico certificatore. Quindi deve essere riempito questo questionario, che sono 36 domande, quindi è logico che comporta una certa pesantezza, un certo tipo di lavoro. Comunque, sicuramente la possibilità, diciamo, di bypassare anche il medico di medicina generale per la redazione del certificato introduttivo c'è. Questa è la prima cosa. Poi volevo darvi magari qualche ragguaglio sul pervenuto attualmente delle domande presso la provincia di Genova. In questo momento noi abbiamo ricevuto 470 domande, di cui 388 a Genova, 82 a Sesto Levante. Abbiamo già provveduto a convocare 317 soggetti su Genova, 10 per Sesto Levante, e abbiamo definito 31 pratiche agli atti. Naturalmente abbiamo dovuto provvedere all'implementazione degli ambulatori, per cui adesso presso l'INPS di Genova sono presenti 11 unità valutative di base, nel senso, come contenitori, bisogna mettere il contenuto, cioè dobbiamo riempirli adesso di medici, e questa è la parte più difficile, perché anche noi siamo in stretta carenza di personale. L'unità valutativa di base prevede infatti che l'INPS nomini due componenti medici, un medico componente delle associazioni di categoria, quindi AMMIC, ENS, UIC, ANFAS, eccetera, più un operatore sociale. Vabbè, il legislatore fortunatamente ci ha dato una scappatoia dicendo che comunque la commissione è resa valida anche in presenza di tre componenti soltanto, quindi basterebbe anche un medico presidente, il componente e l'operatore sociale. Però questa, diciamo, è l'estrema ratio quando non si ha personale appunto a sufficienza. Naturalmente, oltre a questo, quindi oltre a essere passata tutta la prima istanza, quindi col carico di domande che sappiamo, erano circa 30.000 domande l'anno sulla provincia di Genova, divise naturalmente per tipologia, legge 104, invalidità civile, 68. Adesso in realtà la domanda è unica, quindi non saranno naturalmente 30.000, si spera che siano 10.000, ecco, le domande, perché si conta la persona e non le singole domande. Il problema è che per le patologie sperimentali, e che fra poco, quando usciranno i decreti attuativi, le patologie sperimentali saranno aumentate di altre 4 patologie, come l'artrite reumatoide, le patologie neoplastiche, le broncopatie e le cardiopatie. In tal caso la visita, che normalmente viene così calendarizzata ogni 30 minuti, dovrà prevedere la 50 minuti per l'effettuazione della visita, perché verrà somministrato alla persona questo questionario VUDAS, che è un compito che prende almeno 20 minuti. Oltretutto naturalmente dipende anche dalla compliance del paziente che si trova di fronte. Mancherà il VUDAS, non viene somministrato ai minori, soltanto quindi ai soggetti maggiorenni, ma sicuramente, e questo è anche il cardine un po' di questa sperimentazione, perché è uno strumento integrato e partecipato, cioè servirà alla valutazione complessiva della invalidità civile basandosi su proprio quello che il cittadino sente come necessità di bisogno di assistenza e di difficoltà in base alla sua malattia a svolgere i vari compiti dell'attività quotidiana, la cura del sé, lo spostarsi, eccetera. Però naturalmente capiamo che se una visita per una persona impiega 50 minuti, ecco lì che dovremmo avere uno stuolo di commissioni pronte ad effettuare queste visite, e che non è facile. Poi, da quello che ho sentito dire, da quello che abbiamo già visto noi sui primi casi appunto di convocati a visita, è compito dell'INPS, è quello che facciamo, noi prospettiamo appunto la possibilità di richiedere il progetto di vita individuale personalizzato. Naturalmente loro ci chiedono: ma cos'è? Allora noi cerchiamo di spiegare che è un progetto che è finalizzato alla piena integrazione del disabile, al superamento delle barriere architettoniche, quindi è una cosa che può in determinati settori, in certe, essere importante anche per la loro qualità di vita. Alla domanda: volete partecipare, aderisce, perché noi dobbiamo acquisire prima anche una liberatoria, il consenso informato, che scannerizziamo, lo mettiamo alla domanda e poi biffare, hanno tutti aderito. Io so che anche negli altri territori italiani aderiscono praticamente tutti a quando gli si propone: ma ci sarebbe questa cosa, lei la vuole fare? Se è qualcosa che cercherà di migliorare la tua vita, perché dire di no? Quindi l'impegno, quello che ci sarà poi alle ASL, la valutativa multidimensionale, sarà veramente enorme, perché le domande sono tante, tantissime. Un'altra cosa che non so invece, perché occupandoci adesso della parte medica, abbiamo fatto gli oncologici che hanno la precedenza, quindi eravamo impegnati in altre valutazioni mediche, a me sembra che non ci sia uno sbarramento fino a 70 anni, adesso non mi pare, c'è lo sbarramento, quindi non passa la richiesta per il progetto di vita. Ecco, non ho guardato io su quei casi che abbiamo fatto, erano infra settantenni eccetera, perché in realtà appunto tutti fino adesso hanno aderito a questa richiesta, ecco. Quindi sicuramente l'impegno è notevole. Noi pensiamo che per la provincia di Genova, con il concorso in atto che c'è in via di esecuzione, un bando di concorso che stanno facendo ancora, diciamo, le gradatorie, gli esami, entro la fine dell'anno avremo un nuovo personale. Io sono piuttosto ottimistico per quanto riguarda così la sede di Genova e provincia. Non lo sono altrettanto per quanto riguarda le province che poi saranno in sperimentazione: Spezia, Savona e soprattutto Imperia, perché sono realtà veramente in cui manca il personale medico, manca assolutamente, e andranno coperte, faremo delle missioni, non sarà una cosa facile, ecco, soprattutto nel territorio.
Grazie. Cafferata delle pensioni CISL, pensionati CISL.
Grazie, volevo ringraziare il Presidente, volevo ringraziare insomma un po' per la relazione. Io credo che vorrei solo fare due piccoli appunti. È evidente che c'è una condivisione di percorso che c'è stato rispetto a questo nuovo decreto, diciamo, che introduce sicuramente un elemento importante, che è quello, diciamo, dei riconoscimenti delle problematiche legate alla disabilità. Ma i dati che il dottor Meus, se non ricordo male, insomma, stava elencando prima, evidenzia che, oltre a questo, è chiaro che qui c'è anche tutta la partita dell'invalidità, perché i numeri che adesso, diciamo, il dottore elencava mi sembrano numeri assolutamente, diciamo, importanti e diversi rispetto a quelli dei progetti di vita, che però, diciamo, fanno parte di questa riforma. Anche dalle altre province questa, diciamo, è emersa questa, già che hanno fatto delle sperimentazioni, è emerso, diciamo, questa problematica. E io credo che uno, diciamo, dei problemi che andrà ancora chiarito è il discorso dei patronati, perché mi sembra che veniva citato prima il fatto che i patronati, diciamo, nella condizione precedente a questo nuovo percorso, avevano un ruolo diverso, un ruolo attivo, dove la domanda veniva svolta dai patronati. Qui i patronati, per ora il ruolo, quello chiaro, è solamente quello, diciamo, amministrativo rispetto alle problematiche, diciamo, reddituali. Io credo che questo discorso possa essere affrontato, diciamo, meglio con un ruolo un po' più chiaro con i patronati, perché i patronati sicuramente possono dare un contributo molto più importante rispetto a quello che viene diciamo inserito in questa riforma. Credo che questo sia da tenere di conto e siamo a disposizione per questo. Grazie.
Grazie. Allora darei la parola a Arkel del Municipio Terzo, l'assessore del Municipio Terzo.
Grazie Presidente, grazie a tutti. Intanto ringrazio tutte le persone che hanno parlato per le spiegazioni che sono state date a quest'Aula e anche conseguentemente a me. E io ci terrei a fare un intervento su due fronti. Prima quello che è per quanto riguarda diciamo il mio ruolo assessorile, che ricopro anche la parte dei servizi civici. Qui si è parlato sempre di SPID e mi duole che non si parli di CIE, perché la CIE sostituisce di fatto, sì, però non parlandone, il problema è che poi il cittadino non crede che possa utilizzarla. E no, assolutamente, però l'importante è che le persone comprendano, perché purtroppo troppo spesso non si affidano al fatto che possono accedere a un servizio tramite la carta d'identità elettronica, e il fatto di poter accedere al servizio tramite carta d'identità elettronica e quindi appoggiarsi ai nostri servizi civici per ottenerla è un fatto di particolare importanza, perché non cadono in quelle che poi possono essere spesso alcuni finti patronati, diciamo così, o istituzioni che possono aiutarli, che in realtà creano numerosi problemi alle persone. Questo lo dico perché purtroppo succede spesso e volentieri che ci siano persone che hanno delle difficoltà perché si affidano non magari ai patronati storici e che hanno una certa abilità ovvia, ma a improvvisati che causano ulteriori problematiche. Quindi questo è un discorso che secondo me è da sottolineare in modo particolare. Per quanto riguarda la presentazione della domanda, è vero che c'è una semplificazione perché non si va più al patronato, eccetera, però mi viene da dire che le famiglie che si sono trovate a a fare richiesta al 104 hanno sempre dovuto avere un certificato medico, e questo è sempre, ahimè, stato a pagamento. Purtroppo lo posso certificare personalmente, avendolo dovuto fare anch'io. Quindi è una situazione che purtroppo non nasce oggi e non si esaurirà oggi, ma è una situazione che perdura nel tempo e che assolutamente non può ritardare la possibilità delle famiglie di accedere a un servizio. E questo credo sia un altro aspetto importante. Poi passo alla seconda parte del mio intervento, e spero di ridurlo al più presto, dicendo che io vi prego di non nominare patologia all'autismo, perché tutte le volte sento questa cosa e mi vengono i brividi, perché l'autismo non è una patologia, quindi va aggiornata la terminologia, perché altrimenti continuiamo a cadere sempre negli stessi errori. E vorrei anche, e in ultimo chiudo, e questa è la parte, diciamo così, da genitore quale sono in questa condizione, come tanti altri genitori che con me condividono questa esperienza, in cui ci ritroviamo ad avere magari fondi per la gravissima disabilità che non sono più stanziati, che non esistono più e che non saranno più fruiti, e quindi mi risulta difficile capire sinceramente come riusciamo a affrontare con serenità e con dovuta, come dire, devo trovare un termine appropriato, competenza o non competenza, con dovuta tranquillità, diciamo così, il pensare ad un progetto di vita quando poi non ci sono i soldi per la gravissima disabilità. Diventa difficile da genitore, ma non solo, approcciarsi a un tema del genere quando poi la realtà è ben diversa. E quindi la vita reale delle persone va molto oltre quello che è un decreto attuativo, ma si scontra con problematiche assolutamente peggiori. Vale la stessa cosa, perché da semplice cittadina mi sono approcciata, e uso quest'aula per dirlo, allo sportello della disabilità della regione dal martedì dalle 9 alle 12, nei confronti del personale io non ho altro che da dire che sono stati meravigliosi. Però un servizio di 3 ore dedicato solo al martedì da parte della regione, che non si occupa, che non ha personale qualificato per rispondere alle domande, lo trovo particolarmente curioso. Nel senso che se uno sportello apre 3 ore alla settimana e in queste 3 ore non esiste il personale capace di dare risposte, è veramente un modo curioso di occuparsi di disabilità. E ripeto e sottolineo, meravigliose sono state le due persone che si sono approcciate allo sportello e al front office, perché hanno cercato in ogni modo di risolvere e dare risposte, ma non può essere quello il modo in cui noi affrontiamo un tema di questo genere, perché quello è l'unico sportello dedicato della regione per rispondere a delle domande precise, che sono banalmente cosa devo fare per ottenere quello che è un mio diritto. Grazie.
Grazie. Do la parola a Monaco del Municipio Settimo.
Buonasera a tutti e a tutte. Io faccio un intervento un po' fuori da quelli che sono stati finora gli elementi che sono emersi. Nel senso che faccio un po' un passo indietro, nel senso che la legge, questa legge, il decreto 62, nasce proprio dai dettami della Convenzione ONU di New York del 2006, che è una convenzione meravigliosa, come tutte le convenzioni, in cui il diritto umano prende il sopravvento su qualunque cosa. Ed essenzialmente ci dice che le persone disabili sono persone che hanno il diritto di vivere la loro vita in maniera, come dire, per quelle che sono le loro scelte. Progetto di vita, abbiamo usato tanto questa parola, però vorrei soffermarmi su una cosa che è importantissima. Questo decreto non ci sta dicendo che il progetto di vita è un insieme di attività, misure, non è un riempire l'agenda e non è un riempire la vita. vorrei portare all'attenzione che questo decreto ci sta dicendo che è essenziale a capire la scelta delle persone disabili, soprattutto e sicuramente è un paradigma completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Finora le famiglie che hanno bambini con disabilità vivono nell'ansia del dopo di noi. Questo è un decreto, è una legge nazionale che in realtà cerca di riequilibrare questa situazione qua, con l'idea che anche la società possa mettere il suo pezzo. C'è un'altra cosa che volevo ricordare, il budget di progetto non è proprio perché questa legge si stacca un po' dall'idea assistenzialista di, di in qualche modo dare una serie di risposte, è perché nel budget di progetto ci sono anche tutte quelle che sono le risorse da mettere in rete, che possano essere quotidiane, che possano essere legate alla famiglia, che possono essere dentro a quello che è il contesto della persona. Si chiede questa legge di cambiare lo sguardo, perché tutti noi saremo disabili, perché parte dall'ipotesi, da una teoria che per me è 40 anni, per cui la disabilità non è soltanto patologia, ma è il contesto che può rendere disabili, e le persone possono essere facilitatori o meno della disabilità. Scusate, mi sono dilungata su questo pezzo, ma è fondamentale, perché chiunque siede in questo tavolo ha un ruolo fondamentale a livello di strutturazione di un cambiamento, di una rivoluzione. Ma se non si capisce anche qual è la rivoluzione intrinseca di sguardo e di postura all'interno di questa legge, in realtà diventa un po' inefficace. Questa legge parla di progetto di vita partecipato. Non esisteva prima, il progetto di vita indipendente non era partecipato, non era segnalato questa parola. Adesso è partecipato, significa che i protagonisti sono le persone disabili. E quindi la struttura sociale non deve essere un bancomat o non deve essere soltanto un fornitore, per quanto le misure sono 2 anni che sono ferme e c'è una lista d'attesa di persone che stanno che vorrebbero avere delle misure e non riescono ad averle. Però credo che sia anche importante un po' rimettere al centro il senso di questa legge, che parte da una convenzione ONU, e quindi vi chiedo veramente di dare un po', tenere in mente anche un po' questo elemento qua. Negli UVM finora non ci sono stati le persone disabili a confrontarsi, non ho ancora ben capito e non ho chiaro se questo invece succederà, perché è fondamentale il protagonismo e il rimettere al centro e curare la possibilità di educare la scelta, per cui aiutare anche le famiglie dei bambini piccoli ad educare ad una scelta. Essere disabili non vuol dire non essere capaci di poter fare delle valutazioni in base alle proprie capacità. Scusate lo sproloquio, ma mi sembrava importante rimettere un pochettino al centro il perché è nata questa legge e il perché di questa legge.
Grazie. Prima di dare la parola alla dottoressa Gallinotti, che credo volesse rispondere, darei la possibilità ai consiglieri, perché potrebbero uscire di nuove domande. Non so se invece degli auditi qualche d'un altro voleva prendere la parola. Se no, darei la parola all'Aula, e si era prenotato la consigliera Stupia.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Vorrei chiedere se a questo progetto possono partecipare i disabili con la legge 104,3, ma anche i disabili fruitori della legge 104,1. Come sapete voi benissimo, c'è una grande differenza. E quindi se sono già riconosciuti disabili, perché devono produrre un certificato medico? No, mi riferivo alla dottoressa Pagiola, che parlava di certificato medico, ok. Poi vorrei anche chiedere se anche le associazioni consumatori potranno attivare questo servizio e quindi sostenere ed aiutare le famiglie dei disabili ad iscriversi a questa piattaforma. Poi vorrei anche dire che i CAF e patronati purtroppo richiedono un'iscrizione e le iscrizioni non sono sempre molto economiche, quindi a mio avviso sarebbe utile aprire uno sportello nei municipi, presso la Filse, presso il Comune di Genova, anche uno sportello temporaneo per aiutare le famiglie ad iscriversi. Poi un'ultima cosa vorrei sapere, ci sarà una graduatoria? Tutti verranno inseriti? Come funzionerà? Verranno convocate le persone? Ci sarà un punteggio? Grazie.
Grazie. Do la parola ad Alfonso.
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e a tutti. Ho sentito prima che c'erano alcuni dubbi sul fatto che adesso le certificazioni non sono più per la 104, non è più l'ASL che, appunto, a cui rivolgersi per averle, ma è l'INPS. E quindi a questo punto quello che mi chiedo è, l'ASL metteva però a disposizione medici, personale per fare tutto questo, l'INPS fa altrettanto? E c'è personale sufficiente? Che cosa bisogna fare? Perché altrimenti il paradosso sarebbe che non si passa soltanto da un ufficio all'altro, ma che si rischiano di avere dei tempi molto più lunghi di attesa oppure delle procedure molto più complicate di attesa. Niente, chiedevo appunto un'informazione su questo. Grazie.
Grazie. Do la parola a Vaccalebre.
Semplice, veloce. Se sono previste risorse specifiche per la formazione del personale che andrà ad occuparsi di questo progetto, cioè con la creazione magari di appunto ulteriori unità di valutazione, comunque per l'informatizzazione e l'adeguamento degli ambienti nella scuola. Chiedevo questo.
Grazie. Do la parola a Carafini.
Grazie Presidente. Volevo chiedere, come dire, ovviamente affronto questo argomento con molte incertezze perché non è un mio campo di competenza, però così leggendo mi pare di aver capito che questo percorso abbia avuto un processo di sperimentazione in alcune province. Io qui leggo Brescia, Catanzaro, Firenze. Ecco, abbiamo notizia perché qui mi pare di capire che questo percorso di sperimentazione dovrebbe essere iniziato all'inizio di quest'anno. Abbiamo notizia di cosa è successo in questo periodo di sperimentazione in queste 9 province, nelle quali ovviamente non c'era ancora Genova. Grazie.
Grazie, do la parola a Gandolfo.
Grazie Presidente, molto brevemente una domanda che faccio direttamente all'assessore, ma giusto anche per capire, infatti mi tengo anche qualche minuto eventualmente dopo per anche vedere come con l'aula effettivamente parlando poi cosa possiamo fare. Quindi la domanda che io volevo fare all'assessore è come questa tematica, comunque su quello anche che ci hanno un po' portato gli auditi e quindi tutto questo punto di vista, come può incidere il comune. La domanda, guardi, che posso dire, più mi sono fatto ascoltando tu, lo dico sinceramente parlando. Anche come, diciamo, partecipata a Regione Liguria Fisse, noi abbiamo un 5%, che non è sicuro, però sicuramente sotto certo aspetto qualcosa si può anche eventualmente fare. Quindi io le chiedo a lei, assessore, glielo dico francamente proprio in virtù anche del fatto della mia poca esperienza su questi argomenti, anzi eventualmente poi sarà anche modo per apprendere quello che lei mi potrà dire ed eventualmente valutare nelle prossime commissioni, come anche consigliere comunale, che documentazioni poi magari portare o come proposto, proprio anche per capire effettivamente come il nostro anche gruppo politico di Fratelli d'Italia, ma proprio come aula tutta, possiamo fare per dare un impulso concreto come Comune di Genova. Grazie.
Grazie, do la parola a Romeo.
Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo anch'io. E negli interventi che ho ascoltato ho appreso l'aspetto procedurale per accedere a questo servizio. Devo dire che probabilmente è anche un limite mio, non essendo esperto in materia. Volevo chiedere quali sono i servizi che il richiedente rispetto appunto a questo progetto, quali sono i servizi che possono essere modellati sulla persona che ne fa richiesta. Questo mi è un po' meno chiaro. E la seconda cosa che chiedo all'assessore, se era possibile avere quanto ci ha descritto in fase proprio nella fase di introduzione tutto l'aspetto procedurale, perché alcune cose le ha dette e le ho scritte e non sono stato così rapido nel poterle scrivere tutte. Ecco, è importante capire quali sono i servizi su cui si può modellare la persona che ne fa richiesta. Grazie mille.
Grazie. Direi che non ci sono altre domande dall'aula, darei la parola per cui alla dottoressa Galinotti.
Grazie. Allora, giusto per risolvere una questione che è già ricorrente, i fondi sulla gravissima grave disabilità non è che sono inesistenti, ci sono, non sono infiniti, e ad oggi assolvono già a tante utenti, cioè stanno dando una risposta a tanti utenti. Abbiamo rilevato, anche perché il fondo del 2025 è stato ancora neanche ripartito dal Ministero, per cui abbiamo finalmente, giusto la settimana scorsa, ricevuto una bozza di riparto, sulla base del quale ovviamente mi sento di andare avanti, perché se no altrimenti blocchiamo tutto, e quindi qualche economia c'è e stiamo preparando il decreto per aprire a qualche utente, probabilmente un centinaio forse riusciamo a inserirli, adesso stavo facendo un po' due conti, quindi potremmo aprire a nuovi utenti che sappiamo essere in lista d'attesa e ci stanno chiedendo. Però chiaro, senza avere un riparto ministeriale ovviamente non era neanche possibile capire il plafond di risorse. Il Ministero ha garantito sia per il 25 sia per il 26 lo stesso importo del 24, quindi nei prossimi anni invece aumenterà, quindi vabbè, avremo. E poi invece sul discorso del CLIBAS, dello sportello della regione, non ho capito quale sportello, era solo giusto per capire se parliamo del CLIBAS o di altri sportelli, perché è giusto, se non funziona, ovviamente, interveniamo. Quindi l'URP, è da pochissimo, quindi bene, bene saperlo, va bene. Grazie, no, perché volevo sapere preciso chi, quale sportello ci riferivamo, va bene. E va bene, io poi non so altre risposte, magari forse rivolte più ad altre persone. La 104 è tutta, sia il comma 1 che il comma 3, quindi è aperta un po' a tutti, non è punteggio il progetto di vita, tutti hanno diritto a un progetto di vita, e quindi chiaro, le risorse non sono infinite e il budget di progetto è costituito oggi dai budget che ogni istituzione ha a disposizione, quindi il fondo della non autosufficienza, piuttosto che comunque le risorse della scuola per l'autonomia, piuttosto che il collocamento mirato, la legge 68, quindi ognuno ha chiaramente il suo borsellino che costituirà poi il budget del progetto di vita, quindi ci rendiamo conto, non sono tanti, effettivamente anche la legge, il decreto legislativo 62 non dà tante risorse in più. Mentre l'ultima cosa, e poi lascio parola a altri, è sulla formazione. Oggi è partita la formazione per gli operatori sanitari e sociali, quindi con il professore Alceste Santuari, che è professore dell'Università di Bologna, e intanto abbiamo iniziato, come dire, questa prima tornata di queste due settimane. Ma non ci fermiamo qua, assolutamente la formazione è importantissima e dovrà raggiungere tutti i soggetti, quindi tutti gli attori, quindi del mondo degli educatori della scuola, piuttosto che ovviamente il mondo del, come dicevamo prima, del lavoro, ma tutte le associazioni con cui già stiamo lavorando, quindi, perché abbiamo già avviato un percorso sia con ANCI che con la consulta, e anche tutti gli stessi cittadini, i disabili, che possono in qualche modo ottenere una formazione. Quindi assolutamente abbiamo un budget ripartito dal ministro Locatelli proprio per attivare questa formazione. Quindi questo ci vogliamo impegnare fortemente.
Grazie, do la parola all'assessore Lodi.
Sì, grazie Presidente. Come avevo detto all'inizio, questa riforma è epocale proprio perché prevede la partecipazione della persona ed è uno degli aspetti, diciamo, che fa la differenza. Se mi permetto di dire, in realtà, come ho detto da subito, è un po' il prodotto, ci tengo a dirlo perché, visto che c'è la consulta, lo ridico, però non è una cosa ex novo, una novità, cioè è stato un po' per fortuna il far sistema di una serie di esperienze che hanno visto associazioni ed enti sempre molto battaglieri su questo aspetto, cioè che la famiglia, la persona devono essere un po' protagonisti, ovviamente la condivisione. Di fatto tutto ciò che è collegato alle misure ha un po' spinto a fare questo tipo di operazione. Io dico una cosa, diciamo, adesso di premessa un pochino più politica. Io sono sempre stata molto più su una strategia di investimento sui servizi che non sulle misure ad hoc a famiglia, nel senso che ad un certo punto, anche col Covid, tra bonus e misure, abbiamo, come dire, un po', tra virgolette, tentato di liquidare in generale le famiglie con quello che poteva essere un modo per poi andare verso un processo di autonomia. E io penso che invece bisogna, questo potrebbe essere visto quasi come un po' un passo indietro, un passo avanti rispetto a questo, perché si ritorna alla centralità un po' dei servizi, cioè al governo dei processi, che non vuol dire non fidarsi delle famiglie, lungi da me, anzi vuol dire che quando una famiglia ha un problema complesso non basta una misura, soprattutto se poi magari non arriva perché non c'è la disponibilità per tutti, ma ci vuole un sistema davvero complesso di servizi. Allora, questo aspetto sperimentale, come è stato detto, e mi collego a una domanda, cosa le altre città cosa stanno dicendo? Le città cominciano a dire adesso, quelle sperimentali, c'è una piattaforma nazionale, diciamo che forse per tanti aspetti non ha avuto questo grande affollamento di in quelle province dove è stato, perché poi in realtà chi è già all'interno dei servizi, cioè tutto sommato continua a lavorare, a macinare percorso. Chi è esterno, bisogna capire se comprende la questione di questa misura, bisognerà andare a vedere il tipo di domanda, poi se è di persone che poi in realtà sono quelle che andrebbero a chiedere l'invalidità di civile, la classica 104, o se sono delle persone in cui davvero poi possiamo pensare a un progetto di vita. Quindi chi ha la 104, 1, 2, diciamo l'ex 1 e 3, oppure chi che poi diventa, può fare automaticamente la richiesta attraverso la piattaforma FILSE. Ovviamente tutto il tema della tecnologia, della digitalizzazione, che è un tema che abbiamo a mente, è comunque supportato eventualmente da tutti gli sportelli che ad oggi sono sul sito del Comune di Genova, che sono sportelli disseminati su tutto il territorio. È vero che a volte c'è la richiesta di un contributo, devo dire la verità che da parte di tutti i patronati è sempre stato, cioè molti si rivolgono a quello da cui hanno già la pratica, l'iscrizione, perché purtroppo in questo percorso uno è in carico già. In altri casi, in molti casi, so che questo tipo di assistenza, quando non c'è la possibilità economica della persona, non c'è questa, diciamo, attenzione. Certo è che io in questo momento pensare che gli ambiti territoriali sociali possano farsi carico di questo non me la sento, perché in questo momento abbiamo un carico di lavoro su mille cose rispetto agli ambiti territoriali, però si può lavorare, stiamo lavorando anche attraverso la formazione un po' con tutti gli sportelli disseminati per provare a fare rete. Il tema, non c'è, come ha detto, una graduatoria, tutti hanno diritto a progetto di vita se lo chiedono, sicuramente c'è un tempo che viene rispettato, che sono i 120 giorni, sicuramente il tema risorse, riprendendo un po' il tema che diceva, ecco, sul personale, parla a nome ASL e a nome diciamo di IMSS, però è un po' un problema perché in realtà IMSS ha chiesto ad ASL di passare personale, quindi poi alla fine sembra lo stesso. Per rispondere a uno dei primi interventi anche del municipio, come avevo detto, la sfida è che il Ministero annuncia risorse e decreti attuativi, perché essendo nella fase sperimentale non abbiamo ancora la possibilità di usare il frutto dei decreti attuativi, che sono quelli che poi danno risorse. Quindi in realtà ci sono dei milioni di euro che saranno destinati, noi speriamo siano sul personale fondamentale, però se mi permetto di dire non solo sul personale medico e certificatore, ma anche sul personale educativo, sugli assistenti sociali, cioè su quei su psicologi, cioè su quel personale che noi come diciamo direzione abbiamo provato a cercare, non sulla misura ma in altri modi, perché è fondamentale oggi nella complessità, soprattutto su questo è fondamentale dirimente a prescindere. Su come diciamo il comune può intervenire su questo, allora il comune ha la parte sociale. Quali sono, diciamo, a parte che ci impegniamo a trascrivere, diciamo, quella che è stata la relazione iniziale in maniera da condividerla nella cartella, diciamo, dei consiglieri, in maniera che può essere poi utilizzata anche per e ovviamente siamo a disposizione per tutte le situazioni in cui richiedete di fare approfondimenti o anche momenti di confronto. Il comune ha delle parti in cui sulla disabilità interviene anche con risorse di tipo economico. Devo dire che mi è spiaciuto arrivare e trovare delle graduatorie di cui non si sapeva l'esistenza anche sul tema della disabilità e delle liste di attesa, che sono principalmente sul trasporto. Il tema del trasporto è un tema complesso. Un'altra questione su cui appena proprio ieri ho parlato con l'assessore Nicolò è, voi sapete, la frammentarietà, perché in un progetto di vita si va dal trasporto scolastico al trasporto riabilitativo al trasporto lavorativo. Ecco, questo è un sistema complesso, per esempio il Comune di Genova vorrebbe accodarsi a tutti i comuni ai sensi di alcune sentenze dove carica, diciamo, sulle regioni il pagamento del trasporto a fini riabilitativi proprio per alleggerire, perché viene considerato un LEA, quindi un livello essenziale delle prestazioni. Proprio ieri con l'assessore Nicolò abbiamo detto che ci dovremmo incontrare, perché per noi se riuscissimo a far passare questo concetto e dai 2 milioni rotti che usiamo ne liberassimo uno e arrivassimo a un accordo che regione paga 50%, in alcune regioni paga 60%, in altre 40%, quell'un milione lo potremmo mettere subito sul sistema, quindi andare a coprire le ulteriori, diciamo, graduatorie, andare a coprire l'assistenza domiciliare, altro tema su cui siamo impiegati, e andare a coprire, diciamo, di più quel settore che, devo dire, in questi anni su 85 milioni complessivi ha cubato per scelta politica solo 7 milioni. Io penso che su una riforma di questo tipo l'investimento, diciamo, debba essere maggiore, però le risorse, ecco, bisogna in questo momento, visto anche un po' la situazione complessiva, è difficile immaginare di più, ma sicuramente la sinergia tra enti, anche quella dove un ente può fare di più su una cosa in collaborazione, noi possiamo poi investirci in maniera circolare in un altro modo. C'è poi tutto il tema, questo lo pongo dal punto di vista regionale, sul tema formazione, di oggi, di ieri e dell'altro ieri, il tema che ci siano molti corsi di formazione, perché anche quello fa parte del progetto di vita, perché il progetto di vita vuol dire poter pensare che un ragazzo, un giovane adulto, una ragazza, una giovane adulta possano scegliere di fare un certo tipo di lavoro, un certo tipo di scelta formativa e avere una propria indipendenza. Allora credo che questa sia anche l'occasione, spero davvero in termini costruttivi, tutti richiamati a dire dobbiamo però tutti garantire che se io devo garantire alcuni servizi di cui sono titolare, nel garantirli tutti possiamo permettere che questo avvenga già con le risorse che ci sono. In più è chiaro che se amplifichiamo, cioè il concetto è anche di intercettare tutti coloro che non sono ancora arrivati ai servizi, che non sono ancora arrivati a questa consapevolezza, e allora con questo immaginare e sperare davvero che ci siano risorse governative. Le sperimentazioni sono sempre un po' una fregatura, da una parte si ha la fortuna di essere sotto l'occhio del ciclone, di avere questa, dall'altra però sono un po' una fregatura, perché magari poi le risorse le decideranno come stanziare in base a quello che gli diremo, quindi in questo momento, come dire, ci dobbiamo un po', come si dice, un parabattare, però il termine vuol dire mettere insieme competenze e servizi e provare a collaborare per provare a trovare un modo per far funzionare un po' la macchina. E chiudo, diciamo, rispetto alle domande, il personale l'ho detto, mi pare di aver detto le attivabili, ecco, no, dicevo che le risorse comunque impiegate sono quelle che sono già state erogate in termini di misure, cioè tutte le misure che i soggetti e le famiglie hanno o le persone che hanno già arrivato entrano all'interno del progetto di vita rispetto un po' alla messa a sistema. tutte quelle attivabili, se ci sono o non ci sono, però ovviamente anche lì tutto ciò che viene intercettato, che ancora la persona non ha chiesto, lo si fa attivare, più anche le risorse della persona, perché la persona può avere un'invalidità, può avere una propria pensione da lavoro, oppure può avere un reddito proprio o anche delle competenze. Quindi non è solo a carattere assistenziale, ma anche una casa, cioè una risorsa può essere una casa in cui magari pensare a un co-housing insieme a un altro ragazzo, o viceversa, cioè quindi o una ragazza, cioè quindi non immaginiamo sempre solo le risorse come economiche, ma anche come un sistema dove il co-housing, sappiamo che Regione Liguria sta costruendo, e direi finalmente perché è fondamentale, una legge sul co-housing, per noi è fondamentale perché con questo riusciamo a mettere a sistema un po' tutto. Quindi sicuramente un aggiornamento, se a Laura può interessare, magari da qui a 2 mesi sull'applicazione, anche per capire un po' quali sono, già oggi come dire, i numeri ci hanno fatto capire, sarà interessante capire, chiudo, quel numero che ha INPS, che non corrisponde ancora al numero dei progetti di vita, perché è vero che esprimono di volerlo fare, ma capire chi sono, cioè se sono le persone giovani e adulte o se invece sono le persone che comunque avrebbero fatto la domanda di un certo tipo e che invece rientrano già nella categoria un pochino più di persone tra i 65 e i 70. Per ora mi fa.
Grazie assessore. Paola Bordilli, sempre all'ultimo secondo, schiaccia il bottone, ha vinto anche stavolta.
Assessore mi ha stimolato in una richiesta, quindi nulla. No, assolutamente. No, ma infatti rimango un po' così perplessa. Allora, su questo tema che anche il collega Cioccaraffini ci richiamava degli altri comuni. Visto che sicuramente su questo decreto il ministro Locatelli ha lavorato ed investito molto e poi ovviamente tutto quello che ricade sul territorio ha necessità di avere anche un ritorno ed un confronto. Volevo un po' capire meglio il rapporto fra i comuni, cioè se c'è anche banalmente una, chiamiamola mailing list, okay, che ogni tot vi viene mandata con l'aggiornamento fra le 9 realtà che sono partite e poi le 11, se non ricordo male, dove c'è dentro anche Genova. E invece proprio il rapporto tra i territori con il Ministero, come si attua, ecco, come viene proprio realizzato e sicuramente in ultimo credo che anche forse un po' per stavo sentendo che anche gli altri colleghi dicevano interessante, ma molte volte ci mancano un po' di informazioni, quindi ben venga la proposta che c'è l'assessore fa di anche dei momenti come c'è questo proprio di un confronto e di un anche comprendere meglio quindi come una riforma ministeriale definita da tutti gli ambiti epocale, straordinaria da un certo punto di vista anche proprio come cambiamento culturale, ecco come viene poi resa nella sua praticità e quindi sicuramente con l'interesse del Consiglio Comunale nel poterci confrontare. Grazie.
In via eccezionale do la parola a Folco della Consulta della Disabilità, perché di solito prima sentiamo gli auditi, poi diamo ai consiglieri e l'assessore conclude. Invece, prego. No, prego.
Devo schiacciare? Ah no, è a posto, ok. No, allora, prima di tutto mi sentivo in dovere di salutare, visto che siamo stati invitati, e quindi sarò comunque brevissimo. Volevo anche portare un contributo come ottica di quello che sono le famiglie. Cioè, noi siamo Consulta Disabilità, rappresentiamo associazioni, rappresentiamo famiglie, e noi stessi siamo famiglie. Quindi, io seguo questa legge da prima che ci fosse, nel senso che del progetto di vita me ne occupo da vari anni. Ricordo che abbiamo la legge 328 che ha 25 anni e che non è mai stata applicata in Italia, quindi dire che non si conosca il progetto di vita forse è un pochino una distrazione. però per no, non l'hai detto tu. Spero di non avere un tono accusatorio, era solo una panoramica storica. Invece quello che è lo spirito della legge, io ho seguito anche la formazione che c'è stata qui a Genova a maggio di 4 giorni. Allora, lo spirito della legge, secondo me, nell'ottica delle famiglie, è questo: il progetto di vita, e questa è la domanda che ci ha fatto uno dei relatori, cos'è il progetto di vita? E nessuna risposta. Allora io ho osato rispondere: è quello che tutte le famiglie fanno tutti i giorni da quando hanno un figlio che ha questi problemi, quindi sappiamo abbastanza cos'è. Lo spirito di questa legge è: oggi, anziché avere la controparte delle istituzioni, perché le misure sono contributi, aiuti, però un po' lo spirito è: motti do i soldi, arrangiati. Invece questo è uno a tempo indeterminato, è la prima misura che non ha una scadenza perché vive con la persona. Quindi va oltre il dopo di noi, va oltre la presenza dei genitori, eccetera. Uno, e non è da poco. Due, prende in considerazione tutti gli aspetti della vita di una persona. Non c'ho la misura per la casa, c'ho la misura per il trasporto, c'ho la misura per la formazione, ti porto di qua, ti porto di là, è finita lì. Quindi sono due aspetti. Cos'è un progetto? Io sono ingegnere, ho fatto progetti per tutta la vita. È un punto di partenza, è un obiettivo, uno studio del percorso con cui tu arrivi all'obiettivo, e poi vedo quali sono gli strumenti che mi consentono di fare il percorso e raggiungere l'obiettivo. Se non ho gli strumenti, io non mi prendo quell'obiettivo lì, lo cambio. Quindi sono poche le risorse, possiamo dimostrarlo? Lo spirito della legge è: se mi dimostri che sono poche, te ne darò degli altri. Questo ce l'ha detto l'avvocato, uno degli estensori della legge. Se ha mentito non lo so, ma comunque questa è la sfida, una delle. Per il resto, appunto, io vedo positivamente questo approccio, perché è: proviamo a farlo insieme, mentre prima eravamo contrapposti. Grazie, ringrazio ancora e buon lavoro a tutti noi, perché facciamo parte.
Grazie, allora do ancora poi la parola a Paggiola del Municipio 4.
Solamente per un chiarimento, credo, con il consigliere Masia, la consigliera Masia. Io mi riferivo naturalmente alle nuove domande, perché ci sono, se uno vuole partecipare a questo progetto, deve fare una domanda per purtroppo validare la sua invalidità. Mi riferivo a questo. Volevo ancora soltanto, questa legge arriva a fine 70 anni, però con la questione che adesso le persone lavorano fino a 67, no? E può essere che anche uno appena andato in pensione gli capita qualcosa e magari lo vuole anche lui un progetto di vita, però se tutto termina a 70 anni, allora che se ne fa? Comunque grazie, perché è stata illustrata molto bene e soprattutto la questione del co-housing mi è piaciuta molto. Grazie.
Vaccalebre.
Due domande velocissime, ma forse me la sono persa. Ma quali azioni ha messo in atto il Comune per sensibilizzare la comunità locale in merito a questo comunque nuovo paradigma sulla disabilità? E poi forse esco un attimo dall'argomento, ma lo dica lei, assessore, le intenzioni di questa amministrazione in merito anche al territorio, cioè cosa farà questa amministrazione per rendere ulteriormente accessibile il territorio comunale verso coloro che hanno questa problematica.
Conclude l'assessore.
Allora, intanto voglio dire che questa è la riforma, decreto legislativo 62 sulla disabilità progetto di vita. Poi esiste, per rispondere agli oltre 70 anni, all'invecchiamento attivo, al progetto, diciamo, regionale, al progetto comunale, di cui poi penso avremo modo di condividere, diciamo, qui in commissione, perché poi è anche vero che abbiamo appena iniziato. Secondo me queste commissioni servono anche molto per me stessa, è stato un modo anche per capire la potenzialità di un sistema e quindi quello che c'è e quello che non c'è, poi dirò due parole sulla comunicazione e su come sensibilizzare la popolazione. Però diciamo che c'è un progetto di vita che è l'invecchiamento attivo, il mantenimento della propria autonomia, che è in collegamento anche questo con Regione Liguria, addirittura a livello nazionale mi pare che ci sia la volontà di arrivare a un piano nazionale, e speriamo con un po' di risorse ulteriori, però invece sull'invecchiamento attivo abbiamo molte attività e quindi spero, ora non è momento, ma spero di poter, che vanno anche tra l'altro da una sinergia nuova con Regione Liguria che in qualche modo va dal, diciamo, creare una maggiore rinforzo di ciò che è l'offerta del sociale del comune, ma anche di fare molta sinergia con gli enti gestori e con il modello, perché secondo noi bisogna andare a un superamento che è ad oggi un po' diciamo o a casa assistita alla famiglia con grande fatica o in residenzialità. Allora l'idea di costruire un modello che porti attraverso il co-living, attraverso il co-housing, attraverso anche le convivenze, attraverso il supporto, attraverso proprio la rete intorno alle persone perché possono il più possibile rimanere a casa, rimanere anche da soli a vivere a casa e non sentirsi soli ma mantenere l'autonomia, questo è tutto quello che comporta, quello che va fino ai 99 più, quindi insomma io direi che non ci limitiamo, ormai anche la longevità fa parte delle amministrazioni. La comunicazione, diciamo che io adesso qui faccio un po' di critica perché devo farla, da un punto di vista diciamo di contenuti tantissime cose, da un punto di vista di capacità comunicativa di dire ai cittadini a che cosa hanno diritto, zero, cioè nel senso che abbiamo dei siti che sono siti molto datati, molto fermi, molto, quindi io sto lavorando per capire come, qual è, e quindi mi sto avvalendo di esperti, devo dire che la patisco molto questa cosa perché penso che i cittadini debbano sapere, quindi stiamo utilizzando ad oggi paradossalmente anche i social, perché le persone da 0 a 110 anni utilizzano i social e quindi anche Instagram, Facebook, abbiamo avuto degli accessi su alcune notizie del welfare pazzesche, di 600-700 mi piace accessi su delle notizie sul sito del comune, quindi stiamo cercando di arrivare a questo. Stiamo utilizzando molto la connessione con i medici di medicina generale perché in realtà sarebbero loro che dovrebbero informare la persona che hanno in cura, perché è la cosa più capillare possibile, dire guardi che ha questo diritto, lo può fare, non lo può fare eccetera. Però stiamo cercando di lavorare perché questa visibilità e commissioni come queste, articoli, interviste che abbiamo provato a fare, vediamo che comunque le domande non sono pochissime, anzi diciamo che insomma, rispetto anche a città che sono in via sperimentale, quindi per rispondere alla consigliera Bordilli, diciamo, noi partecipiamo a una cabina di regia nazionale dove ci sono dei contatti continui, poi regione è più regione che ovviamente ha dei contatti diretti col ministero, però c'è queste cabine di regia dove stiamo condividendo un po' i numeri che poi ovviamente saranno poi quelli che verranno comunicati. La cosa che rispetto alla disabilità in termini complessivi, diciamo che recentemente sul tavolo della disabilità comunale, che voi conoscete bene soprattutto chi ha già avuto esperienza, abbiamo chiesto però in questa fase di far entrare di nuovo un po' la politica con gli assessori, perché ultimamente era un tavolo e anche la Consulta ha sottolineato questo aspetto un po' limitativo perché era molto tecnico e però poi ci sono delle scelte da fare, quindi allora io ho la referente, diciamo la referenza sulla disabilità complessiva, quindi dopo aver incontrato il tavolo due volte la prossima volta sarà convocato con tutti gli assessori coinvolti per rispondere alla sua domanda. L'idea è quella di riprendere un po' in mano la connessione tra le questioni, perché a volte c'è davvero una connessione tra assessorati, per cui poi per rendere davvero accessibile anche un progetto di vita di una persona che giustamente, come veniva detto, è il progetto di vita di tutti noi, cioè tutti noi pensiamo a un progetto di vita e speriamo che qualcuno ci permetta di farlo, ecco, quindi il compito è quello di rimuovere tutti gli ostacoli. Quindi la domanda è ampia, magari poi ci saranno sicuramente commissioni, oggi ci siamo e ringrazio davvero gli auditi di essere rimasti molto nel tema, perché è ovvio che poi andiamo a toccare elementi molto ampi dal trasporto alla scuola alla vita di tutti i giorni, però quello invece deve essere diciamo i passaggi successivi, quindi cogliendo mi pareva anche proprio la sottolineatura della consigliere Bordilli, cioè per me sarà importante anche con le vostre richieste andare ad approfondire magari degli aspetti evitando quelle commissioni fiume dove poi in realtà non si riesce, magari anche in maniera settoriale si può fare, non so, una commissione sul trasporto, una commissione sulla smart scuola, una commissione sull'accessibilità, diciamo, in termini urbanistici e via discorrendo. Sicuramente il progetto di vita è un po' una sfida perché ci richiama tutti a fare una riflessione forzata. Se non la dovessimo fare forzata vuol dire che le cose vanno tutte bene, in realtà ci sono tante cose che non vanno bene. Io credo che questa sinergia, diciamo, tra le istituzioni, che oggi ringrazio perché sono rimasti anche tutti qui fino alla fine, quindi anche l'ascolto è stato importante, forse ci siamo anche ascoltati per la prima volta da quando siamo partiti, vuol dire anche che ci stiamo prendendo tutti un po' le misure. Spero che da questa collaborazione nasca per il Ministero delle osservazioni che davvero, però, qualcuno lo ha detto, no? Cioè se il Ministero ha stanziato un tot, però forse la consulta, però poi se noi dimostriamo che servono delle risorse in più, che ce le diano. Ecco, quindi io, il Ministero ha sempre espresso che così sarà, e quindi più lavoriamo bene, più forse riusciamo anche a esprimere diciamo richieste. Io credo e chiudo che questa sfida potrebbe riportare al centro un po' il valore dei servizi, quindi spero che l'investimento del Ministero sia molto anche nel personale, perché le famiglie dove hanno davvero bisogno in maniera profonda hanno bisogno di servizi, ma lo hanno anche su servizi leggeri, e forse questa può essere anche un'occasione di riflettere, di tornare, di collaborare, come diceva la consulta, anche davvero di provare a fare un buon lavoro tutti noi, perché diciamo che siano fatti passi un po' indietro, il Covid ha dato una grande sferzata su questo, forse questa è l'occasione anche un po' faticosa, diciamo, in corsa di fare un superamento di quel limite, che era un limite che poi devo dire, come diceva, dare dei soldi non vuol dire assolutamente aiutare, cioè se io do i soldi ma anche costruisco un sistema dove li puoi spendere è un conto, ma se invece poi li hai ma poi devi arrangiarti è tutto un altro paio di maniche. Quindi ringrazio davvero gli auditi e poi ovviamente a disposizione per le richieste che vorrete fare.
Grazie a tutti, dichiaro chiusa la commissione. Grazie a tutti i presenti, gli auditi e i consiglieri e l'assessore.